messaggio di oggi. Il Signore, sono sicuro che vuole consolarci e vuole incoraggiarci. Sicuramente è quello che ha fatto mentre preparavo questo messaggio, mentre meditavo quello che il Signore voleva dire a questa Chiesa. Sapete che stiamo facendo uno studio sulle sette chiese dell'Apocalisse. E l'ultima domenica di gennaio abbiamo visto la chiesa di Efeso, una chiesa che era ricca, che faceva tante cose, ma che aveva abbandonato il primo amore, vi ricordate? Oggi invece vedremo una chiesa, quella di Smirne, che è povera, che è perseguitata, ma che è solamente lodata dal Signore. Una chiesa che soffre, i cui credenti soffrono, i cui credenti nella storia hanno visto venir meno per la persecuzione delle loro guide, eppure che Dio loda soltanto, non c'è nemmeno una parola di rimprovero verso questa chiesa. E così vi invito ad aprire la Bibbia in Apocalisse, al capitolo 2, versetti da 8 a 11. Smirne è la città dove si trovava questa chiesa a cui Gesù rivolge le sue parole. Smirne è la chiesa perseguitata. Ho preparato qualche slide giusto perché così possiamo seguire anche proprio visivamente quello che c'è scritto nella lettera, i punti principali. Perché vedete, la cosa bella che ha fatto il Signore quando ha scritto a queste chiese, ispirando Giovanni, è che ha usato sempre lo stesso schema. Per tutte le sette lettere che ha scritto, qualche lettera più breve come quella di oggi, solo quattro versetti, qualche lettera un po' più lunga, ma c'è sempre lo stesso schema. E così insieme potremo vedere in questi due mesi quante cose il Signore vuole dire alle chiese. Già Massimo ci ha detto l'ultima domenica di gennaio che non era soltanto qualcosa che Giovanni voleva scrivere a delle chiese specifiche che lui conosceva. Sono tutte chiese, come vedete nella cartina, della Turchia occidentale che si affaccia sul mare Egeo, quella che all'epoca era chiamata Asia. E Giovanni, come apostolo, era stato in queste chiese e aveva seguito da vicino i conduttori di queste chiese, li aveva discepolati, li aveva formati. Chiese che erano nate dalla testimonianza dell'Apostolo Paolo, come è descritto in Atti. Efeso sicuramente era la prima chiesa, ma anche le altre sono nate da questa testimonianza, o dirette dell'Apostolo Paolo o dei credenti di Efeso. Ci ricordiamo come nel cuore di Paolo c'era il desiderio di portare il Vangelo all'Asia. E così dopo più di 50 anni, dalle lettere che Paolo scriveva agli Efesini, adesso c'è questa lettera di Apocalisse. Una lettera che Giovanni scrive, ispirato da Dio, per dare ancora istruzioni a queste chiese. E così vediamo un po' lo schema della lettera. In ogni lettera si ripete il destinatario, cioè all'inizio della lettera, a chi sta scrivendo il Signore. Poi c'è la descrizione di chi scrive, di Cristo, che un po' riprende la descrizione di Cristo che ha visto Giovanni ed è descritta nel capitolo 1 di Apocalisse. Questa persona come un uomo, ma che era pieno di simboli, pieno di gloria, e che in qualche modo ogni volta che viene scritta una lettera ad una chiesa diversa, viene ripresa qualche caratteristica di questa figura che ha visto Giovanni in Apocalisse capitolo 1, che parla di Cristo. Poi ovviamente segue un elogio. In alcuni casi, tranne che in Smirne e in Filadelfia, segue un rimprovero. E poi c'è un'esortazione che venne rivolta alla Chiesa, e questa esortazione guarda ad una promessa di una benedizione futura. Allora, vediamo in particolare, leggendo il testo, La lettera alla Chiesa di Smirne. All'angelo della Chiesa di Smirne scrivi queste cose, dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Beh, vediamo subito il destinatario, molto semplice. All'angelo della chiesa di Smirne. L'angelo, come ha già detto Massimo 2 domeniche fa, è il rappresentante della chiesa a cui viene rivolto questo messaggio e che ha la responsabilità di dare poi il messaggio a tutta la chiesa. È un messaggero. Non è soltanto una creatura celeste l'angelo nella Bibbia, la parola significa proprio messaggero e a volte Dio si serviva di angeli come creature spirituali che apparivano e si presentavano agli uomini per dare un messaggio da parte di Dio. Vediamo ad esempio la nascita di Gesù e l'annunciazione a Maria. Altre volte però l'angelo si tratta di un messaggero umano che Dio usa per dare un messaggio da parte sua. Il fatto che sia al singolare l'angelo non vuol dire che nella Chiesa esisteva solo un responsabile. È piuttosto il ruolo del messaggero che viene enfatizzato e la sua responsabilità di annunciare alla Chiesa. Ad esempio, anche nella Chiesa di Efeso, che abbiamo visto 2 domeniche fa, si parla all'angelo della Chiesa di Efeso, ma noi sappiamo bene che nella chiesa di Efeso, da Atti capitolo 20, non c'era un solo vescovo, un solo responsabile, ma c'era un collegio di anziani. Quando Paolo vuole incontrarli, li manda a chiamare gli anziani della chiesa di Efeso. Quindi questa non è una giustificazione per dire che nella chiesa ci deve essere un solo pastore o un solo vescovo. È soltanto l'enfasi sul fatto che Dio parla alla chiesa attraverso dei responsabili. Attraverso gli anziani. E gli anziani hanno la responsabilità di passare alla Chiesa il suo messaggio. Tutto il consiglio di Dio, disse Paolo agli Efesini, agli anziani di Efeso, vi ho annunciato. All'angelo della Chiesa di quale città? Di Smirne. È una parola in realtà molto comune nella Bibbia, ha la stessa radice della parola mirra. Ed è una città, al contrario di Efeso, che ancora oggi esiste. Efeso oggi è soltanto un rudere, un sito archeologico, potremmo definirlo in termini carini. Ma non esiste più nessuna città, e sapete, soprattutto, non esiste più nessuna testimonianza del Vangelo a Efeso, perché non è più abitata. Questa chiesa che era ricca, a cui il Signore ha dato un annuncio bello preciso, ravvediti. In realtà nel corso della storia non l'ha mai fatto, anzi lì hanno fatto ad Efeso i concili nel corso dei secoli della chiesa che poi è diventata la chiesa cattolica e romana e hanno introdotto tante dottrine non bibliche. A questa chiesa alla quale il Signore gli ha detto ravvediti, altrimenti verrò presso da te e toglierò la tua testimonianza, rimuoverò il candelabro. A questa chiesa è successo proprio così, a Efeso. A Smirne no. Una chiesa povera, una chiesa perseguitata, una chiesa che è passata per delle sofferenze. Ancora oggi ci sono testimonianze di veri cristiani in una città che ancora oggi esiste, Smirne. È l'odierna città di Izmir e come avete visto prima nella cartina è un porto naturale molto importante a 50 chilometri a nord di Efeso. Era già famosa nell'antichità, una città che molti dicono abbia dato i natali ad Omero e che poi è stata più volte distrutta a causa di guerre, perché era un porto naturale importante, ma che Alessandro Magno l'ha ricostruita in un modo splendido, al punto che era chiamata la gloria dell'Asia, cioè una delle città più belle che ci potevano essere all'epoca. Chiaramente era un passaggio obbligato per tutti i traffici commerciali, dall'Oriente all'Occidente. Perciò la città aveva un alto benessere economico, ma non la Chiesa. La Chiesa era una chiesa di persone povere. E non solo era una chiesa di persone completamente povere, ma erano immersi in una città completamente ostile, perché per la sua magnificenza Smirne era completamente pagana, idolatra. C'era una via principale che si chiamava la Via dell'Oro, immaginatevi. E da una parte che cosa avevano messo? Avevano costruito il tempio di Zeus, il padre degli dèi. Dall'altra parte avevano invece costruito il tempio di Cibele, che è un'antica divinità che oggi identifichiamo come la madre natura. Quindi stavano a posto, da una parte c'era il padre degli dèi, dall'altra parte c'era la madre natura. Poi, come in quasi tutte le città di commercio, dove c'erano dei porti importanti, c'era il culto a Dioniso, il Bacco dei Romani. E non era soltanto il dio del vino, ma era il dio dell'ebbrezza, il dio dell'estasi, intesa non solo come ricerca di esperienze spirituali, ma soprattutto una sfrenata libertà nel ricercare il piacere fisico. E infatti era anche permessa la prostituzione sacra all'interno del tempio. E poi si vantava di essere un'importantissima città romana. E così c'era anche il culto all'imperatore, con un tempio dedicato a Tiberio. In mezzo a tutto questo paganesimo c'era anche, essendo una città di commercio, una grandissima colonia di giudei, che sono sempre stati storicamente dei bravissimi commercianti. È lì che era un porto di transito fra tutti i commerci che arrivavano dall'Oriente all'Occidente e viceversa, c'era una folta colonia giudaica. Il nome Smirne, poi, che vi ho detto significa mirra, riporta in sé più di un significato. Da una parte, vi ricordate, è il dono che fecero i magi a Gesù: oro, incenso e mirra. E la mirra era una resina dal gusto un po' amaro e da un odore forte, che veniva usata in diversi modi. Veniva usata come balsamo per preservare i morti dalla decomposizione, veniva usata come preparazione dell'olio per i sacerdoti, veniva usata per bruciarla nel tempio come incenso, veniva anche usata come antidolorifico. Vi ricordate quando i magi diedero a Gesù la mirra? Noi diciamo spesso questo rappresentava il dolore che poi avrebbe dovuto affrontare Gesù, ma Gesù sulla croce si è visto offrire l'aceto con la mirra, perché volevano evitare che soffrisse, perché era un po' antidolorifico, stordiva un po'. E così il nome Smirne, che ha questa radice di mirra, ha in realtà in sé il significato di amarezza, come la persecuzione che stava soffrendo questa chiesa, di profumo, perché? Perché attraverso la sofferenza avrebbero sparso il profumo di Cristo. E poi voglio raccontarvi una storia riguardo al pastore di questa chiesa. E anche di antidolorifico, perché questa chiesa, i suoi credenti, in Cristo avrebbero trovato la forza di sopportare il dolore. Certo, non sentendolo più, come fanno oggi gli antidolorifici, ma di sopportare il dolore per amore di Cristo. Questo è il destinatario, all'angelo della chiesa di Smirne. Chi è che scrive È Cristo che scrive. Come è descritto Cristo? È descritto con dei titoli meravigliosi. Queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Chi vi ricorda l'espressione il primo e l'ultimo? L'alfa e l'omega. Ci ricorda Yahweh di Isaia 44:6. Così parla il Signore, re di Israele e suo Salvatore. Io sono il primo, io sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. E questa è la definizione che dà Gesù di se stesso. Tutto ciò conferma che Gesù ha la stessa natura del Padre. Possiede i suoi stessi attributi. Eppure è colui che è venuto qui sulla terra a morire per me e per te. Che fu morto, dice poi, e tornò in vita. Egli ha già sperimentato la morte. Perché? Perché ognuno di noi muore. E come facciamo dopo la morte a presentarci così con i nostri peccati davanti a Dio? C'è solo una parola che ci potrà preservare dal giudizio, e questa parola è Gesù. Perché ha già sperimentato la morte, lui che non la meritava, lui che è Dio fatto uomo, che ha vissuto senza mai peccare, con la sua morte ha già pagato la condanna dei nostri peccati. E con la sua resurrezione ha sconfitto la morte. Questa è una cosa che avrei voluto dire, ma non ce l'ho fatta, mi sono scordato, non lo so, al funerale di Tonino. Che non esiste più il bene assoluto e che quindi noi ci troviamo ad affrontare la sofferenza, anche quella più estrema come la morte, ma anche Gesù lo ha fatto. Gesù non ha potuto sconfiggere la morte con il bene. Gesù ha dovuto sconfiggere la morte attraverso la morte. È passato oltre la morte perché è risorto. E non c'era un'altra soluzione. E noi potremmo dire, ma come Dio, non potevi trovare un'altra soluzione? No. A causa nostra, dei nostri peccati, non c'era un'altra soluzione. E Cristo, con la sua resurrezione, colui che è morto ma che tornò in vita, è colui che fa dire all'apostolo Paolo: morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è il tuo pungiglione? Dov'è la tua forza? È stata sconfitta grazie a Gesù. Egli è morto portando i nostri peccati, ma è risorto, scrive l'apostolo Paolo, per la nostra giustificazione, per rendere giusti noi che non lo siamo. E questo è un dono di Dio che fa agli uomini. E questo dono lo si riceve attraverso la fede soltanto in Cristo. Non c'è un altro modo. La giustizia di Dio è troppo alta perché noi possiamo raggiungerla in un altro modo. I nostri peccati sono troppo grandi davanti a Dio. Ed è per questo che Cristo è morto, ed è per questo che Gesù è risorto. Quando pensiamo nei momenti più difficili, che siamo soli, beh, Gesù è colui che è morto e che è risorto per noi, per aiutarci, per sostenerci, per darci una speranza certa, perché possiamo vivere nell'attesa del suo ritorno. Sapete, anche ieri ci sono stati i funerali di un altro caro fratello, che era molto legato con Tonino, Giovanni Monteleone, a Dragona. E chi ha portato il messaggio ha detto una cosa molto vera. E ha detto, guardate, la speranza reale del cristiano non è che un giorno sarà in cielo, che è vero, ma che Gesù tornerà. Perché questo cambia la vita di ogni giorno. E con Giovanni e con Tonino, Gesù ha soltanto anticipato i tempi, li ha chiamati a sé, perché ancora non è il momento nel quale lui ritornerà. Lui lo sa il giorno quando ritornerà. Noi tutti aspettiamo che tornerà. Questa è la nostra speranza, questo è quello che cambia ogni giorno la nostra vita di fronte ad ogni circostanza, anche quelle più difficili. Ed ecco l'elogio che fa il Signore Gesù a questa Chiesa. Io ti conosco. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Il Signore vuole rassicurare i credenti dicendo che li conosce personalmente e conosce anche le sofferenze nelle quali stanno passando. La parola tribolazione, lo sapete, è una parola molto dura, significa spremitura, indica l'oliva che è spremuta, l'uva che è pigiata, il grano che viene macinato. E qui sta parlando di credenti che venivano così, spremuti, perseguitati, torturati, uccisi a causa della fede. Erano credenti che volevano essere fedeli a Cristo, credenti che venivano pressati dappertutto nella società in cui vivevano. I romani li obbligavano a dire che Cesare, l'imperatore, era il Signore. E loro resistevano e dicevano: no, c'è solo un Signore, Gesù Cristo. E per questo venivano torturati, venivano spogliati delle loro ricchezze, per questo erano poveri. Venivano messi in prigione per la loro fede. Non penso che riusciamo a capire questo, ma credo che tanti nostri fratelli questo lo vivano ancora oggi nel mondo. Ci sono paesi dove ci sono questo stesso tipo di persecuzioni e di torture, dove non possono stare comodamente seduti ad ascoltare la parola di Dio. E non soltanto dai pagani venivano perseguitati, vedete, c'è scritto anche che venivano calunniati da questa folta comunità di giudei che si riunivano in una sinagoga che è definita qui al versetto 9 come sinagoga di Satana. Le calunnie, sapete, sono sempre state lanciate da persone che non hanno mai conosciuto Cristo e che non possono comprendere il motivo per cui i cristiani vivono come vivono e fanno le scelte che fanno. E la calunnia è sempre stata l'arma preferita di Satana. D'altronde Satana come parola significa avversario di Dio, ma un altro nome di Satana è diavolo, e diavolo significa proprio calunniatore, o, come diceva Gesù, padre della menzogna. Per ostacolare la Chiesa e la testimonianza della Chiesa, Satana ricorre a tutte le armi che può, anche alla menzogna, alla calunnia. Ma è bello che qua Gesù dice: io conosco. Conosco come stanno le cose. Conosco che questi giudei in realtà non stanno servendo Dio, perché hanno scelto di rifiutare Cristo. Questi giudei, dice, sono una casa di riunione di Satana. Quello vuol dire sinagoga. Le sinagoghe hanno preso un po' il sopravvento quando il popolo di Israele è stato deportato da Gerusalemme dai babilonesi verso il 600 avanti Cristo ed è stato distrutto il Tempio. E allora come facevano gli ebrei ad incontrarsi, ad ascoltare la parola di Dio? Si incontravano nelle case, dove c'era un gruppo abbastanza consistente di giudei, si potevano incontrare nelle case e magari a guidarli c'era un conduttore che era uno della tribù di Levi, un sacerdote. E così hanno preso vita le sinagoghe. Nelle sinagoghe si pregava, ancora oggi lo si fa. Nelle sinagoghe si ascoltava la parola di Dio, ancora oggi lo si fa. Non si potevano più fare i sacrifici, perché non c'era più il Tempio. E così ancora oggi si è trasformata l'usanza dei sacrifici, che non si possono più fare, in qualcos'altro. Si pensa che attraverso le preghiere si possono sostituire i sacrifici che erano necessari fare al Tempio. Il Tempio poi, la storia di Israele ci insegna, sarà ricostruito, ma soltanto molti anni più tardi, quando i primi ebrei ritorneranno a Gerusalemme, guidati da Zorobabele e dal sacerdote Esdra. Ma certamente da quel momento in poi, in tutte le città dove gli ebrei si erano stabiliti e dove erano in un numero abbastanza consistente, troviamo una sinagoga. Ad esempio a Filippi non c'era, vi ricordate, Lidia e gli altri ebrei timorosi di Dio dove si incontravano? Fuori la città, vicino a un fiume, forse perché erano pochi. Ma qui no, qui erano tanti. E quindi avevano una casa di riunione, una sinagoga. Qual è il problema? Il problema è che non stavano adorando, pregando e servendo Dio. Nonostante tutte le loro parole e il loro modo di vivere religioso, qui Gesù dice loro stanno adorando, pregando e servendo l'avversario di Dio, Satana. Ed è normale che siano pronti, così come anche i pagani, a perseguitare i credenti. Allora questi ebrei erano rimproverati, sicuramente i pagani che perseguitavano i cristiani sarebbero stati rimproverati, ma per i credenti di Smirne non c'è nemmeno un rimprovero. Vedete? Trovatemi un rimprovero nel testo, non ce n'è nemmeno uno. Sono soltanto lodi, esortazioni a rimanere fedele, c'è scritto qua al versetto 10, e a non temere. Queste sono le esortazioni più importanti della lettera, le esortazioni che sono sicuro Dio sta rivolgendo anche a noi oggi. Non temere, sii fedele. Nel contesto specifico gli dice non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. La parola non temere è una parola composta che significa non farti vincere dal timore. Perché naturalmente tutti noi abbiamo paura. Ma non farti vincere dalla paura. Trova in Gesù che ti dice non temere la forza per non farti vincere dal timore. Forse quei cristiani stavano cominciando, infatti, di fronte alle persecuzioni, alle difficoltà, a farsi prendere dal panico, a preoccuparsi del loro futuro. A loro, in effetti, veniva data soltanto una scelta, quella di inchinarsi davanti al tempio di Cesare, di Tiberio, per offrire sacrifici e dire «Tu sei il mio Signore». E se non lo facevano, cosa sarebbe successo? Beh, Satana, il diavolo, avrebbe spinto gli uomini ostili a lui, a Cristo e ai credenti, li avrebbe spinti a perseguitarli, a torturarli. Dice qua, non temere quello che avrai da soffrire. Il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione. In prigione. Come un delinquente. E le prigioni di allora non c'avevano la televisione in camera. Per mettervi alla prova avrete una tribolazione, ripetuta di nuovo la stessa parola, una spremitura per 10 giorni. Non sappiamo bene a cosa si riferisce questo periodo di 10 giorni. C'è qualcuno che ha detto che è un periodo indefinito di tempo o 10 periodi di tempo, ma il contesto non ci dà nessun motivo per pensare che non siano proprio 10 giorni letterali. E in realtà il Signore sta esortandoci dicendo questo periodo sarà un periodo breve, breve, prima o poi finirà. E 10 giorni, per quanto nella sofferenza e nella persecuzione sarebbe tanto bello evitarli, sono comunque un periodo breve. Sappiamo da diverse fonti storiche dei padri della Chiesa che uno degli anziani, dei pastori di questa chiesa di Smirne, fu Policarpo. Policarpo addirittura fu un discepolo di Giovanni. Perché? Perché, come vi ho detto all'inizio, Giovanni ebbe il compito di seguire e discepolare i credenti di queste 7 chiese, e uno dei suoi discepoli che fu istruito nel Signore e discepolato da Giovanni fu Policarpo. E nel tempo Policarpo divenne uno degli angeli della chiesa di Smirne, uno degli anziani, uno di coloro che aveva il compito di annunciare alla chiesa tutto il consiglio di Dio. Beh, Policarpo morì martire intorno al 155 d.C., quindi in un periodo molto più in là rispetto a quando è stata scritta questa lettera, però voglio parlarvi della sua storia per farvi capire quello che i credenti di questa chiesa hanno dovuto affrontare. Era abbastanza anziano ormai Policarpo, aveva circa 86 anni, e c'è una lettera anonima che si chiama Il Martirio di San Policarpo, che è stata scritta a diverse chiese dell'Asia, proprio dalla chiesa di Smirne, per far conoscere quello che era successo all'anziano, al pastore Policarpo. E questa lettera è arrivata fino a noi, e di questa lettera hanno parlato anche altri padri della chiesa, di altre città, come Ireneo e come Eusebio di Cesarea. Era il tempo dei giochi pubblici in città, e la città era affollata, e la folla era eccitata, come succede sempre quando ci sono dei giochi. E sapete, i giochi non erano delle acrobazie di artisti di strada, i giochi erano anche delle esecuzioni fra gladiatori o fra uomini e animali come i leoni. E così la folla incitata dai giudei della città sollevarono gli animi dei cittadini per una pubblica esecuzione dei cristiani che non si inginocchiavano ad adorare Cesare al Tempio. Senza dubbio Policarpo, quando ha sentito questo, si sarebbe potuto nascondere, sarebbe potuto fuggire, ma, dice il testo, aveva fatto un sogno nel quale aveva visto il cuscino sotto la sua testa ardere, e aveva capito che forse quello era il momento per lui di raggiungere il Signore, e quello sarebbe stato il modo in cui avrebbe testimoniato la sua fede ai suoi cittadini. E infatti, parlando alla sua chiesa, disse ai suoi fratelli, disse: sarò bruciato vivo a motivo della fede in Cristo. Proprio mentre era lì, nel posto dove la chiesa si riuniva, la folla arrivò, entrò in casa con la forza, lo arrestarono, e mentre lo portavano allo stadio, dove ci sarebbe stata l'esecuzione pubblica, il capitano delle guardie gli chiese: ma scusa, ma che male c'è nel dire Cesare è il mio signore? Dillo e avrai salva la vita. Ma Policarpo fu irremovibile, perché per lui non poteva esserci altro signore da adorare che il Signore Gesù, il creatore dei cieli e della terra, l'unico che realmente avrebbe visto dopo la morte. E così entrò nello stadio della città, affrontando la morte sul rogo. E ormai le pile di legno erano pronte, anzi, tra la folla i giudei, nonostante fosse sabato, erano i primi che portavano la legna. E le sue parole famose, lì, su quel rogo, prima di essere bruciato, furono: 86 anni ho servito Gesù Cristo e Lui non mi ha mai deluso. come posso rinnegare e bestemmiare il re che mi ha salvato? E il capo delle guardie lo minacciò e gli disse: ma sarai bruciato vivo! E Policarpo rispose: mi minacciate con il fuoco, che brucia per un po' e poi svanisce. E non sapete che a voi attende il fuoco eterno del giudizio di Dio. La vita eterna è quella che mi spetta, ma la punizione eterna è quella che spetta a voi se non vi ravvedete. Perché stai ancora aspettando? Vieni e fai quello che vuoi. E così, all'ordine del capo delle guardie, la folla diede fuoco a quella pila di legno. E Policarpo, anzi, alzando la voce, disse: non legatemi, poiché il mio re è colui che mi aiuterà a sopportare il fuoco. E lì morì così, per onorare il suo re. E ancora dopo 2000 anni, dopo quella morte, dopo quella persecuzione, la testimonianza di questa Chiesa ci parla di Cristo morto e risorto, che ha trasformato la vita di questo credente, così come mi auguro che oggi abbia trasformato la tua. E io ho pensato: ma come avranno fatto questi cristiani, questi credenti, ad affrontare la loro vita dopo che hanno perso il loro pastore? Lo hanno fatto ricordandosi queste parole che Gesù gli rivolge loro: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Sapete, proprio lì, in quello stadio, quando uno vinceva una gara, al vincitore veniva data la corona, ma era una corona corruttibile, che col tempo si rovinava, che avrebbe solo ricordato una vittoria del passato, ma che non avrebbe avuto più nessun valore nel presente, né tantomeno nel futuro. Ma Cristo, il vivente, promette a chi gli è fedele di dargli una corona eterna, perché qua si parla della vita eterna per tutti coloro che hanno creduto in Cristo e hanno perseverato nella fede in Cristo Gesù. Anche qui il termine fedele indica il fatto che si impara a diventare fedeli. Non si nasce fedeli, si impara a diventare fedeli. La perseveranza nella prova, nella sofferenza, nella tribolazione è la dimostrazione che sei un figlio di Dio. Non è un mezzo per meritare la salvezza, perché abbiamo detto che la salvezza è un dono di Dio che si riceve attraverso la fede in Gesù, ma è la dimostrazione che sei di Cristo, che Cristo è in te e che a qualsiasi costo non lo rinnegherai. Anche Gesù disse ai suoi discepoli in Matteo 10:22: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E Paolo ai Filippesi scriverà: perché vi è stata concessa la grazia, il dono che non potevate meritare, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Questa realtà della sofferenza si accompagna alla fede del credente e non si può separare, sapete? Anzi, dall'esempio di Efeso sappiamo una cosa molto chiara: che Dio rimprovera un credente che vive tranquillo la sua fede e gli dice: ravvediti, perché qualcosa non sta funzionando nella tua vita. ma invece loda il credente che soffre a motivo della fede e che è pronto a parlare di Gesù agli altri senza timore, perché sa che quello è lo scopo della sua vita sulla terra. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, versetto 11. E questa è la promessa meravigliosa che Dio rivolge ai suoi. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Chi è che vince? Giovanni scrive che la nostra fede ha vinto il mondo, nella sua prima lettera, capitolo 4. E anche prima Pietro ci dice al capitolo 1, versetto 7, che la vostra fede, che viene messa alla prova, ma che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e d'onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Il credente che ha avuto fede in Gesù è colui che vince. E al credente Gesù stesso gli darà la corona della vita. E il credente non sarà colpito, infatti, dalla morte seconda. La morte seconda, come ci dice in Apocalisse 21, versetto 8, è ciò che è riservata agli increduli. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Chi non crede in Gesù, il Figlio di Dio, non può vincere. Dopo la morte lo aspetta il giudizio, e il giudizio è la morte seconda, una eterna separazione da Dio in un luogo di tormento. Cosa vogliamo fare noi? Noi che abbiamo la vittoria. Vogliamo evitare di soffrire per il nome di Cristo o vogliamo affrontare la sofferenza per poter testimoniare di Cristo a un mondo ostile? Cosa vogliamo fare? Smirne, una povera, piccola chiesa, tribolata, perseguitata, ma ricca, la cui testimonianza è ancora oggi presente, fragrante del profumo di Cristo, capace di vivere oltre le sofferenze del tempo presente, con lo sguardo rivolto alla vittoria. Preghiamo. Signore, vogliamo lodarti, ringraziarti, perché non è un caso che questa mattina ci hai fatto meditare queste parole, perché ci esorti ad esserti fedele e soprattutto ci esorti a fare sul serio con te, per testimoniare la tua vittoria sulla morte, per dare una speranza anche a chi ancora è nelle tenebre sotto il tuo giudizio. E stamattina ancora vogliamo esortare, come se fossi tu che lo fai, che ciascuno di noi sia riconciliato con te, che Cristo sia al primo posto nel nostro cuore, che sia colui che ci ha salvato, ci ha redento dal male, da ogni iniquità, che possiamo vivere, oh Signore, nell'attesa del suo ritorno, quando ti incontreremo e ogni male sparirà. Te lo chiediamo nel nome e per i meriti di Gesù. Amen.